preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 50, versetti 4-7. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 2, i versetti 6-11. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Cristo Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni tra loro che si indignarono.
Perché questo spreco? Doveva vendere per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?»
Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro:
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavolo e mangiavano, Gesù disse:
«In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà».
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
«Sono io».
Egli disse loro:
«Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
«Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzeranno, io no».
Gesù gli disse:
«In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai».
Ma egli con grande insistenza diceva:
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò».
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui mentre io prego».
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate».
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva:
«Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
«Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbì.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla? Ma cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
fai il profeta!
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
anche tu eri con il Nazareno, Gesù.
Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è un...
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quest'uomo di cui parlate.
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
non rispondi nulla, e di quante cose ti accusano?
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo.
Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Ma essi gridarono più forte:
crocifiggilo.
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
salve, re dei Giudei!
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi tra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché viviamo e crediamo.
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
Ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo:
Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
Davvero, quest'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Chiediamo che il Signore faccia entrare nella nostra vita questo grande insegnamento, come abbiamo pregato all'inizio. Abbiamo pregato Dio, che ha dato come modello, come esempio agli uomini il suo Figlio. E abbiamo chiesto che possiamo sempre avere presente il grande insegnamento della passione del Signore Gesù. Lasciamoci guidare, le richiamo brevissimamente, dalle scritture, lasciamoci guidare dal testo del profeta Isaia, la prima lettura che abbiamo ascoltato. Gesù avrà letto ed è stato formato da queste parole di questo profeta che parla di sé, non tanto della sua vocazione, ma di tutta la sua formazione. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, come Gesù, che è diventato il vero maestro, essendosi fatto discepolo del Padre suo, ha imparato prima di tutto lui, con la sua vita. Come dice questo profeta di sé: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Ogni mattina è stato tutta la sua vita. Ha imparato progressivamente questa scienza che il Signore gli ha comunicato aprendogli l'orecchio in modo che potesse veramente comprendere. E lui, dice il profeta, io non ho apposto resistenza, perché questa scienza che doveva imparare è ciò che dice: ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Ecco la scienza che ha dovuto imparare con amore, con sottomissione. Questo profeta che parla di sé come di un servo. E poi dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce splendente della seconda lettura. L'Apostolo Paolo è già illuminato dalla risurrezione del Signore Gesù e dalla conoscenza della dignità divina del Signore Gesù. E proprio per questo può comprendere il mistero, può spiegarci il mistero. Cioè come Gesù, mentre era con noi, quando è vissuto insieme a noi, era divino, era già di condizione divina, ma non ha usato questa sua dignità per imporsi, per farla rispettare. Non si è comportato secondo quella dignità che lui aveva, perché era già il figlio di Dio, apparteneva già al mondo di Dio. Non si è comportato così, al contrario. Come ha detto Gesù stesso nel Vangelo, troviamo la sua parola, io sono stato in mezzo a voi come colui che serve. Ecco allora cosa ci dice l'Apostolo Paolo. Qual è il grande insegnamento che noi speriamo, che chiediamo, che entri di più nel nostro cuore? Che è proprio per la volontà di Gesù, per queste scelte di Gesù. Lui ha scelto di essere così, perché ha imparato, aveva nel suo cuore la legge di Dio, la volontà del Padre suo. Si è umiliato fino alla morte di croce. Ed è per questo che ci ha salvato. Questa cosa straordinaria che dice l'Apostolo Paolo, così esplicita, non la troviamo tanto in altri testi. È estremamente prezioso questo testo, perché ci presenta la volontà di Gesù, le sue scelte. Egli, pur essendo di dignità divina, si è fatto servo e si è comportato come un servo fino ad arrivare a servirci accettando la morte di croce. Ed è per questo che si è dimostrato veramente il figlio di Dio. E Dio lo ha risuscitato dai morti, come dice l'Apostolo Paolo, per questo Dio lo ha risuscitato e lo ha fatto sedere alla sua destra e gli ha dato quel nome che Gesù non aveva ancora. Pur essendo divino, non aveva ancora il nome che ha acquistato con la sua sottomissione, il nome di Kyrios, di Signore, cioè il dominio salvifico, cioè la capacità di trasmettere la salvezza agli uomini. Ecco allora, preghiamo perché questo insegnamento ci induca nel nostro intimo a sperare, a desiderare di diventare più vicini, di assomigliare di più al Signore Gesù. Ecco, uniamo i nostri cuori. nella preghiera diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa in ogni parte della terra, perché nei prossimi giorni santi le sia dato di tenere lo sguardo fisso su Gesù e di lasciarsi plasmare dal mistero di amore della sua morte e risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'umanità ferita dalle guerre, dalla violenza, dalle ingiustizie, perché questa Pasqua doni conversione a chi è indurito nel peccato e doni pace nei cuori e tra i popoli. Preghiamo. Per Papa Francesco e tutti i nostri vescovi, lo Spirito Santo li guidi e li illumini per confermare nelle liturgie di questi prossimi giorni i loro figli, nella fede nel Signore Gesù, morto e risorto per la salvezza del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci,
per tutti coloro che cercano Dio, che sentono il peso di una vita vuota di senso e di un fine, perché possono giungere a dire insieme con noi: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per le giovani generazioni, per i ragazzi che sono qui con noi, per tutti i nostri figli, per quanti portiamo nel cuore, perché nella loro ricerca di bellezza e di bene possano incontrare e amare il Signore che cammina con loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Rinnoviamo ancora la preghiera per la pace. Preghiamo per Papa Francesco, la sua testimonianza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le altre intenzioni dei presenti, di tutte le nostre case, oggi anche ricordiamo Gabriella, la sorella di Anastasio, nel suo anniversario della sua morte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.